Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del Supercross e Motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è Andrea Ettore e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre.
Podcast ovviamente dedicato a quello che è successo lo scorso fine settimana. Non è, diciamo, andata come ci aspettavamo tutti nell'ultimo podcast, perché Fede deve iniziare subito dal mondiale prima di addentrarci nelle gare del Supercross, perché doveva iniziare il mondiale della MXGP e della MX2 da Metterly Basin in Gran Bretagna, però le condizioni meteo che hanno colpito appunto il Regno Unito la scorsa settimana, con delle forti piogge e soprattutto un fortissimo vento, hanno di fatto costretto gli organizzatori a rinviare la prima gara della stagione questa domenica, quindi in questo fine settimana, perché il paddock e la pista erano totalmente inagibili perché a causa del vento. Abbiamo visto delle immagini, tutto praticamente è nato distrutto, vero Fede?
Sì, praticamente condizioni impossibili per gareggiare. Una tematica di cui parliamo già da qualche anno è il fatto di andare a correre in posti del genere in questo periodo dell'anno. È stato un problema che 2 anni fa, diciamo, non si è posto, nel senso che le condizioni meteo sono state adeguate per un qualche caso, per fortuna. L'anno scorso chiaramente la stagione è stata spostata in avanti e nonostante tutto un po' di pioggia, nonostante fosse estate, si è trovata. Quest'anno si è pagato un conto abbastanza salato. Abbiamo visto nella giornata di venerdì e di sabato praticamente la pista resa inagibile. Prima si è deciso di modificare il programma, rinviando praticamente tutto alla giornata di domenica. Sì. Poi comunque si è visto che non era possibile gareggiare in quelle condizioni e si è saggiamente deciso appunto di rimandare l'inizio del mondiale di una settimana, quindi una settimana in più, diciamo, per riprendersi per piloti che magari erano in dubbio. A me viene in mente Lupino, ad esempio, che non avrebbe corso per uno stato febbrile, mentre appunto questo fine settimana potrebbe anche esserci. E quindi niente, insomma, si sa che a correre a Metterley a metà fine febbraio si rischia. Purtroppo la collocazione in calendario è rimasta la stessa e quest'anno è andata così, quindi speriamo in un weekend più fortunato tra qualche giorno.
Esatto, quindi vedremo quali saranno le condizioni meteo già questo fine settimana. Detto questo, sicuramente è stato un grandissimo disagio per tutto il mondiale, perché come potete andare a vedere su Instagram e su Twitter, anche lo stesso account della MXGP ha postato delle foto. Obiettivamente tanto è andato distrutto, con i box e il paddock davvero presi di mira tra virgolette dal vento, che ha fatto ingenti danni, e quindi per i team non è iniziato nel migliore dei modi questo mondiale. Ora vedremo appunto tra qualche giorno se le condizioni meteo saranno migliori, e per iniziare a raccontarvi anche quello che è il mondiale della MXGP 2022, che vi ricordiamo, insomma, con Jeffrey Herlings assente, Romain Fevre assente. C'è ancora un po' l'incognita di Tony Cairoli per capire se correrà al posto di Herlings con KTM questo fine settimana. L'MX2, che abbiamo spiegato bene io e Fede la scorsa settimana, con il duello molto probabilmente tra Gers e Tom Viale, insomma, tanti tanti spunti di interesse, con ovviamente Mattia Guadagnini. E attendiamo ancora qualche giorno, poi tempo permettendo potremo iniziare a vedere anche il mondiale 2022. Trasferiamoci dall'altra parte dell'oceano, dove non ci sono stati problemi di questo tipo, anzi si correva nella splendida cornice dello stadio dei Minnesota Vikings per quanto riguarda la NFL. A Minneapolis, gara della 450, Fede, che può avere davvero segnato questa stagione 2022 del Supercross, perché è arrivato il back to back di Jason Anderson con il secondo successo consecutivo, il terzo stagionale, il decimo nel Supercross per il campione 2018, che quindi si è messo in scia clamorosa di Eli Tomac, perché Thomas, che è stato protagonista di un contatto con Dylan Ferrandì a inizio gara ed ha rimontato in maniera strepitosa fino alla sesta posizione. Sono tornate sul podio le due KTM 450 di Cooper Webb e di Marvin Musquin, e anche questo è un fattore di cui ora andremo ad approfondire appunto il risultato. Malcolm Stewart ancora molto veloce, Kyle Roczen invece al contrario ancora in una crisi importante, e l'evento della serata comunque è stata la caduta di Jake Sexton, che ora andremo a raccontarvi io e Fede con quello che è successo. Fede, direi di partire comunque da Jason Anderson, che si è messo in scia ora, 3 punti di distacco in campionato da Eli Tomac, ha approfittato nel migliore dei modi della caduta di Tomac, dell'errore clamoroso di Sexton a poche curve dal traguardo, e è stato fortunato in questo main event, però diciamo che gli è tornato indietro un po' quella fortuna che non aveva avuto soprattutto nelle prime gare della stagione.
Eh sì, era un po' in debito con la buona sorte, diciamo. In questa situazione è andata bene, però insomma non dobbiamo dimenticare che Anderson ha comunque corso la grande,
sì.
Ha fatto la sua finale, si sarebbe accontentato anche di un secondo posto che avrebbe dato tanti punti importanti e gli avrebbe comunque permesso di guadagnare tanto terreno su Tomac. È arrivata anche questa vittoria, che è la terza stagionale, come hai detto tu, la seconda consecutiva, e qui c'è un dato importante di cui ho già parlato anche sui social, ma replichiamo: Anderson è la terza occasione nella sua carriera in cui riesce a vincere 2 gare consecutive. Nelle precedenti 2 occasioni, 2014 e 2018, poi è andato a vincere anche il titolo. E quindi questo potrebbe essere un segno importante qualora anche quest'anno dovesse riuscire a conquistare il titolo dopo Salt Lake City. Per il resto, insomma, è tutto una conferma, ecco, nonostante il passaggio alla costa est è un circuito magari un po' differente rispetto a quelli che abbiamo visto all'inizio di questa stagione, una pista che tu hai definito un po' claustrofobica, io ho usato altri termini che sinceramente non mi sento di ripetere, insomma, nonostante una pista da caratteristiche differenti, i piloti più in forma sono comunque usciti allo scoperto, al netto del risultato finale. Perché
puoi definire però le VUPS come l'ha definito Jason Anderson, se vuoi, Fede.
Anderson nella conferenza stampa post gara ha parlato di enduro cross, quindi qualcosa che deve avergli ricordato per chi segue magari il super enduro. Le UPS nel super enduro sono fatte da tronchi di legno praticamente, in quanto a elevazione, in quanto a durezza, deve avergli ricordato un po' questa caratteristica del super enduro, appunto. Insomma, tratto di UPS che era abbastanza breve, ma che ha messo davvero alla prova i piloti e le moto più in difficoltà. Abbiamo visto le KTM, di cui poi parleremo, situazione davvero problematica. Anderson alla fine, con una Kawasaki che continua ad essere ottima, si è trovato bene e alla fine ha colto il risultato. I piloti in forma sappiamo quali sono, e al netto dei risultati comunque Anderson ha vinto, Sexton avrebbe vinto, Stewart sarebbe salito sul podio senza la caduta, Tomac nonostante quello che è successo al primo giro si è messo giù in una rimonta grandiosa, e ripeto, le caratteristiche della pista non favorivano di certo rimonte come quella che ha fatto Tomac, quindi tutto sommato anche quella di Minneapolis è stata una serata di conferma.
Sì, bisogna capire ora come uscirà Sexton da questa batosta, perché la vittoria era praticamente già scritta, mancavano 2 giri alla fine della gara, che aveva un vantaggio importante su Jason Anderson, ormai tutto sembrava chiuso per quanto riguarda il discorso del podio. È arrivato un volo strano, come l'hai definito subito tu, Fede, quando l'abbiamo visto in diretta, una caduta dove Sexton ha perso il controllo della moto in uscita di curva e poi sostanzialmente è caduto perdendo grip sull'anteriore, venendo sbalzato contro il salto e sbattendo la spalla e la scapola, mi sembra di ricordare. Tra l'altro sembrava che fosse un po' più serio la caduta, fortunatamente non è così, perché Sexton è rimasto a terra abbastanza e sembra invece si è uscito indenne, fortunatamente, ripeto, da questa caduta. Ci saranno sicuramente delle conseguenze a livello di botte, questo è chiaro, perché comunque il volo è stato importante. Bisogna capire che conseguenze ci saranno nel suo campionato, perché in classifica ha perso tanti punti, si è ritrovato nel giro di pochi secondi dall'essere il primo inseguitore molto probabilmente in classifica di Tomac, a invece ora vedersi superato da tanti piloti
del campionato. Adesso.
Esatto, è sesto con Malcolm Stewart, Justin Barcia e addirittura Cooper Webb davanti a lui. E brutta battuta del resto per Sexton, vero Fede?
È stato un colpo molto doloroso da più punti di vista. La caduta ha ricordato un po' quella dell'infortunio di Houston dell'anno scorso. La dinamica è stata simile, nonostante diciamo una situazione un po' diversa, perché Houston comunque era sulla sabbia, cioè si trovava in una curva un po' più veloce. Però la dinamica è stata simile, vedi proprio Sexton che chiude l'anteriore in percorrenza di curva, nonostante questo non cala il gas, quindi fa un po' come se nulla fosse accaduto, e la moto lo sbalza letteralmente via, quindi potremmo definirlo anche un errore di guida suo. Ha un po' esagerato sicuramente in una situazione che invece era di netto vantaggio, perché come hai detto anche tu la vittoria era praticamente in pugno e sarebbe stata una vittoria netta e meritata. Conseguenza a livello di classifica, perché ha perso tantissimi punti, è stato classificato sedicesimo, per cui passare da una vittoria, quindi 26 punti, a un sedicesimo che ne vale 7, c'è la sua bella differenza, soprattutto da possibile secondo. Sarebbe arrivato adesso, se non ricordo male, a meno 1 da Tomac, adesso invece si trova a meno 28, sì, meno 28, addirittura sesto, e con sicuramente qualche acciacco fisico a cui dovrà far fronte in settimana, e ad Arlington dove ci sarà la Triple Crown, quindi condizioni un po' differenti. Sicuramente tra i 3-4 piloti che abbiamo indicato come riferimenti in questo momento della stagione, Sexton è quello che ha buttato via più punti, perché già ad Anaheim 3 era arrivato settimo, e quindi adesso diventa un po' più complicato recuperare, anche perché è probabile che anche appunto a livello fisico ci possa essere un piccolo calo tra Arlington, magari anche Daytona. Quindi sicuramente una bella occasione buttata via, e da questo punto di vista forse anche il pilota della Honda è chiamato a maturare un pochino.
Sì, e poi ci arriveremo più avanti. Non può in questo momento contare nemmeno sul suo compagno di squadra in certe situazioni, perché Roczen poteva comunque, un Roczen in forma, ecco, poteva essere tranquillamente davanti. Roger nel 2021 o comunque della prima gara stagionale a togliere punti importanti a Anderson, mentre ora Roger naviga in una mediocrità assoluta, quindi, e Sexton deve proprio fare fronte a lui stesso solamente e non cercare di sbagliare più, soprattutto in gare perché è stato un errore sostanzialmente gratuito questo, non era assolutamente sì. In lotta con nessuno, vittoria già conquistata praticamente, quindi errore molto molto grave per il suo campionato. Fede, apriamo il capitolo KTM e poi arriveremo a parlare di Tomac e di Roczen, perché abbiamo rivisto le KTM nelle posizioni che contano lì davanti, soprattutto con Cooper Webb, un Marvin Musquin comunque veloce perché ha saputo approfittare, è vero, degli errori di chi era di fronte a lui, ma ha mostrato una buona tenuta, cosa che avevamo già visto fare nelle ultime gare. KTM che, come sottolineavi tu prima, continua a essere disastrosa soprattutto nei tratti più tecnici, le famose hoops, perché lo si vede proprio a confronto con le altre moto. Webb e Musquin in quel tratto, anche rispetto allo stesso Malcolm Stewart, che guida sostanzialmente la stessa moto, però evidentemente con un setting diverso, sono fermi. Però, come ha detto Webb nelle dichiarazioni che tu hai portato su P300, si comincia a vedere un po' la luce in fondo al tunnel e, come dicevo oggi io sui social, questo doppio podio per KTM, abbastanza fortunoso, però importante, è davvero una bella boccata d'ossigeno in una stagione per ora mediocre anche per quanto riguarda i campioni in carica, ecco, o i campioni in carica.
Sì, c'è un cauto ottimismo, diciamo, perché comunque sia Webb che Musquin hanno evidenziato il fatto che il risultato sia arrivato anche e soprattutto per problemi altrui e errori appunto di altri piloti. Che dire, sì, sono saliti entrambi sul podio, però dobbiamo dire, cioè almeno personalmente dico, le impressioni che mi hanno destato sia Webb che Musquin, che poi anche Plessinger, che vabbè, in generale si vede poco in queste settimane, non sono cambiate più di tanto. Ecco, cioè il momento in cui Sexton attacca Webb, atterrando dal salto d'arrivo, sì. Webb incrocia la linea, prova a rispondere, fa un'azione normalissima, ecco, un incrocio di traiettorie, però davanti a lui si staglia la fila di whoops, Webb praticamente si pianta, mentre Sexton va via tranquillamente. Insomma, è abbastanza simbolica come scena, ecco. KTM continua ad essere in difficoltà, c'è un po' di ottimismo che dopo un risultato così comunque ci sta. Lo stesso Webb si è dichiarato un po' più tranquillo per il fatto che adesso si corre nella East Coast, magari si sente un po' più, tra virgolette, a casa, però io direi che i problemi di KTM restano e insomma non è cambiato più di tanto, ecco. Bene sicuramente a livello morale, Webb ha portato a casa questo secondo posto e questo secondo podio stagionale, tutto sommato non è lontano dalla terza posizione, perché Stewart è solo a più 5 e direi che per il campionato che sta facendo Stewart e per il campionato che sta facendo Webb
è troppo
sono
poco.
Pochissimi punti, perché in queste settimane proprio abbiamo parlato di due piloti che stanno facendo una stagione completamente agli antipodi.
Ma l'abbiamo vista anche sabato comunque.
Sì, sì, ma si è visto che a Minneapolis certamente Stewart sarebbe salito sul podio, ha avuto ragione delle due KTM abbastanza facilmente, non era riuscito a guadagnare su Webb, sì, su Musquin un po' di più, su Webb magari no, però anche negli ultimi fatidici 5 minuti di gara Webb non era riuscito a portare un vero attacco su Stewart. Stewart ha fatto tutto da solo, è caduto ed ha portato a casa solo un quarto posto. Musquin, se non altro, è riuscito finalmente a concretizzare quello che aveva già fatto vedere nelle ultime due settimane. Ha avuto un momento di difficoltà nel corso della finale dove ha perso qualche secondo nei confronti di Webb quando invece sembrava poterlo attaccare. Però dai, tutto sommato si è lasciato alle spalle gli errori di Glendale e di Anaheim, è riuscito a salire per la prima volta sul podio e secondo me potenzialmente Musquin continua ad averne un po' più di Webb,
sì,
in questo momento.
Sì, sì. Concordo.
A Minneapolis è arrivato dietro, direi sostanzialmente al di là di quei 2-3 minuti che ha avuto di difficoltà Musquin, più che altro perché Webb ha azzeccato la partenza. Webb ha fatto il shot, quindi è partito da una posizione di vantaggio. Musquin invece ha dovuto recuperare qualcosa nei primi minuti di gara. Però insomma, concludendo, il livello di KTM mi sembra essenzialmente lo stesso. È arrivata finalmente una serata positiva, però insomma può servire da punto di partenza, ma già sabato ci vorrà insomma una verifica importante, ecco, ci vorrà cioè i due piloti dovranno dare comunque una continuità, ecco, rispetto a quanto visto a Minneapolis.
Assolutamente, chi cercherà invece il riscatto dopo una serata complicata comunque è Tomac, perché ha mostrato ancora una volta di averne tanto. La rimonta in una pista, in un layout così complicato che non favoriva i sorpassi, nessuna riprova. È stato sfortunato nel contatto con Ferrandi, che continua a essere Non so, Fede, se confermi un po' l'ombra di se stesso, nel senso che Ferrandi, a parte non azzeccare mai una partenza, in questo caso ha messo anche in difficoltà il suo caposquadra, perché il contatto è arrivato da un errore di Ferrandi e Tomac non è stato, diciamo, svelto nel evitare il compagno. Tra l'altro contatto che è arrivato nelle primissime fasi di gara, quindi per questo Tomac ha dovuto rimontare dall'ultima posizione. La sensazione, non forse come in onda, però anche in questo caso, è che anche qui Tomac debba fare un po' tutto da solo, perché appunto Ferrandi non sta per nulla confermando almeno quelle che erano anche le nostre aspettative inizio stagione.
Sì, Ferrandi in generale sta correndo una stagione abbastanza mediocre. Non è mai riuscito più di tanto a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Come ha detto lui stesso, adesso sta fronteggiando qualche problema fisico, perché sia Glendale che Anaheim è caduto, si è fatto male, ha dei problemi alla schiena in questo momento e insomma fatica ancora di più a rendere in questo momento della stagione. Sul giro secco e veloce, perché è stato il primo pilota a conquistare due pole position in questa stagione, lo ha fatto proprio a Minneapolis, però sul ritmo di gara e in fase di partenza, insomma, Ferrandi in questo momento non c'è, e quindi per ora lo annoveriamo tra i protagonisti mancati. Tomac ha fatto la solita gara solida, non è partito bene neanche lui in finale, poi questo ha portato anche all'incidente del primo giro, però io penso che Tomac, dopo quattro podi consecutivi come ha fatto fino ad Anaheim, non deve essere discusso, ecco, in questo momento della stagione. Ha fatto comunque un main event grandioso, grande rimonta, è riuscito a superare un po' tutti gli avversari che erano alla sua portata, visto che quelli più avanti avevano già guadagnato un buon vantaggio. Ha perso tanti punti, questo sì, quindi ad Arlington dovrà correre con una prospettiva un po' differente, non avendo più un margine, però tutto sommato, insomma, Tomac resta un riferimento dal punto di vista anche fisico, proprio della condizione, quindi è stata una battuta d'arresto, però insomma niente di particolarmente grave, ecco, visto che di avversari veri al suo livello in questo momento ne ha giusto tre. Sexton si è dato una zappa sui piedi non indifferente, Stewart tutto sommato non ha approfittato della debacle di Tomac recuperando solo qualche punticino, e quindi, come hai detto anche tu, è un campionato che va verso una sfida 2 che si allunga, diciamo, anche sulle statistiche, perché abbiamo Kawasaki e Yamaha a pari vittorie nella classe regina del Supercross, sono entrambe a 172, quindi è una sfida ulteriore anche per quanto riguarda le case, e quindi già da Arlington vedremo un nuovo capitolo, ecco, di questa sfida tra Tomac e Anderson in particolare,
esattamente. Chiudiamo il discorso 450 prima di passare alla 250 East Coast, che ha debuttato appunto a Minneapolis, ancora con due parole su Ken Rogsen, andato incontro all'ennesima serata storta. Allora, aggiungere qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo detto sette giorni fa, Fede, forse inutile. Probabilmente c'è stato anche un errore durante la sua gara, perché a un certo punto si è ritrovato in quinta posizione, poi è crollato fino all'ottavo nono posto, chiuso in ottava posizione 40 secondi, e anche questo è un dato, perché non sono i 32 di Eli Tomac che è stato costretto a rimontare, ma i 40 secondi di Rogsen sono proprio quelli reali, diciamo, e pilota che non dà nemmeno proprio la sensazione di avere una scintilla in questo momento.
No, assolutamente no, anche perché questa volta era pure partito bene.
Sì.
Quindi era tutto, mi sembra, attorno alla quarta, quinta posizione al via. E su una pista in cui superare non era tanto facile, è riuscito ad arrivare ottavo, a prendersi un distacco molto importante. E c'è poco da aggiungere, purtroppo. Roxen evanescente, non sembra avere granché via d'uscita, perché comunque non dà segnali, ecco, nel corso di una serata. Vedremo se con la Triple Crown di sabato potrà un po' scompigliare le carte, diciamo, magari con delle finali più brevi riesce a beccare una buona partenza, riesce a mettere un buon punteggio e a guadagnare qualche posizione in più in vista di un risultato finale. Certo è che, insomma, in questo momento della stagione siamo quasi a metà, stiamo arrivando verso il giro di boa. Resta la prima vittoria, insomma, nella prima gara stagionale. Per il resto il miglior risultato è un quinto posto e ha 4 top 10 in 7 gare e appena 2 top 5, quindi davvero poca roba, ecco. Non c'è neanche tanto da aggiungere, perché tutto sommato i problemi restano quelli che abbiamo già enunciato. Insomma, non resta che sperare che si riprenda al più presto, anche se in questo momento non sembra facile.
Tra l'altro, collegato a un discorso che faremo tra qualche secondo,
ho già capito dove vuoi andare a parare.
Esatto, iniziano già le primissime voci legate appunto al futuro di Rogsen in HRC. Leggevo sui social appunto durante il fine settimana e post gara, ci sono voci molto molto, come posso dire, di corridoio, ecco, ancora nulla chiaramente di definitivo, ancora nulla di importante, però è ovvio che dopo diverse gare la situazione è questa, come Fede ve l'ha spiegata molto bene. Iniziano a circolare appunto voci di un possibile addio di Rogsen con Honda, e inizia già un po' il toto moto per quanto riguarda il tedesco nel 2023. È chiaro che se la situazione non dovesse migliorare, queste voci andranno sicuramente a aumentare, Fede, indipendentemente dal discorso che può essere legato al National tra qualche mese. Però è naturale che un team come Honda, ecco, dove il suo pilota di punta non dà segnali di ripresa da diverse gare, possa iniziare a programmare un 2023, nonostante la stagione sia comunque appena iniziata, con qualcuno di diverso in sella alla propria moto, ecco. Qualcuno diverso, sì. Chiaramente deve essere diverso da Rogsen, no?
Sì, chiaramente adesso si parla giusto di chiacchiere, ecco. La situazione ovviamente è che Honda ha a disposizione un pilota come Sexton, che pur avendo commesso un errore abbastanza pesante resta uno dei più veloci sulla piazza. In 250 c'è quell'australiano lì che spinge abbastanza forte. Un po' tutti e due gli australiani, ma uno in particolare ovviamente. Insomma, Rogsen adesso è in un momento molto complicato, anche perché poi l'età inizia a salire, se i risultati non arrivano, poi Honda, insomma, sappiamo che non è la casa più paziente del mondo, ecco, in qualunque ambito. Quindi sicuramente tante squadre che farebbero carte false per avere Rogsen ci sono, quindi sicuramente uno sbocco potrebbe trovarlo, però insomma adesso parlarne al 21 febbraio con più di mezza stagione di Supercross ancora da fare, insomma siamo molto a livello di fantamercato, di sicuramente Rogsen deve ritrovare la sua via, Honda deve comunque aspettarlo in questa stagione, deve comunque vedere se il pilota riuscirà a trovare una via d'uscita, ritrovare i suoi risultati e il suo flow, tra virgolette. È chiaro che, insomma, la situazione interna ad HRC è molto interessante, perché c'è un pilota in 450 che ha rovesciato le gerarchie, possiamo dirlo abbastanza chiaramente, e in 250 c'è un fenomeno che sabato ha vinto senza colpo ferire praticamente, dopo, insomma, a nemmeno due mesi da un infortunio, quindi
esatto,
bisognerà valutare, ecco.
Parliamone subito, debutto della East Coast a Minneapolis, East Coast chiaramente con tanta attesa per il pilota di cui stava parlando Federico, cioè Jet Lawrence, a due mesi dall'infortunio che lo aveva escluso dalla West Coast, quindi c'era stato il cambio con il fratello appunto per quanto riguarda i due campionati. Jet Lawrence che ha stravinto la gara d'esordio della stagione, dopo anche un piccolo comunque bello duello con Austin Forner che abbiamo ritrovato, Fede, comunque lì davanti. McAdoo ha portato l'altra Kawasaki del Team Pro Circuit sul podio, poi parlerai tu di Reynolds, di quello che è successo, Fede, durante il Media Day. Detto questo, gara un po' piatta, come ho definito io, come ne avevamo parlato io e te durante appunto l'evento. Speriamo che ci possa essere, insomma, un duello tra Lawrence e Faulkner, anche se la situazione in questo momento è che Lawrence abbia nettamente qualcosa di più rispetto allo stesso Faulkner. Le Yamaha non si sono praticamente viste, con Jeremy Martin che ha chiuso in quarta posizione e Levi Kitchen in nona. Non dico che siamo forse ai livelli chiaramente di quello che sta facendo Craig nella West Coast. Comunque, insomma, Lawrence è partito come doveva partire e come tutti si aspettavano partisse, ecco, Fede.
Sì, una gara piatta anche qui, diciamo, a causa della pista, perché ha avuto una sua parte la pista. Lawrence ha vinto molto comodamente, proprio non ha avuto rivali nel corso della finale. Poteva sembrare un po' meno scontata per quello che si era visto nella heat, ma alla fine, insomma, al momento giusto Jet ha tirato fuori la prestazione superlativa. Faulkner ha provato a contrastarlo nei primi giri, poi evidentemente non aveva il passo. Comunque Faulkner bravo a portare a casa il risultato, sicuramente come inizio stagionale ci voleva. Faulkner è un pilota che sicuramente ha bisogno di ritrovare un po' di ritmo, un po' di abitudine a correre, visto che il Supercross, insomma, finisce sempre in infermeria in un modo o nell'altro, quindi bisogno quantomeno di portare a casa una stagione senza problemi, correndo con costanza e correndo soprattutto in condizioni accettabili. E per il resto, sì, deluso le Yamaha, soprattutto Martin, che ha portato a casa anche lui un risultato, però tutto sommato non si è visto più di tanto.
Mai visto praticamente.
Kitchen, sì, è al debutto, insomma, da lui ci si aspettano ottime cose, però insomma, come prima gara anche lui è rimasto un pochino indietro. Per il resto, sì, l'infermeria ha già cominciato comunque a popolarsi, perché Reynolds si è rotto un polso nel Media Day, resterà fuori per un po' di gare. Volan si è fatto male a una spalla, anche lui sarà da valutare in vista del prossimo weekend, quindi insomma è la solita 250 che regala tanti, diciamo, colpi di scena, soprattutto in senso negativo appunto dal punto di vista degli infortuni, scusa la ripetizione.
Gordon Smith che ha provato subito
a
inserirsi ancora una volta in infermeria con un altro volo.
Ha provato ancora una volta a farsi molto male.
Esatto.
Non lo so, insomma, è stato un volo abbastanza clamoroso, perché praticamente ha abbracciato un gonfiabile che era all'interno di una curva, ha sbagliato completamente la misura di una curva a destra. Peccato, perché nella batteria tra l'altro è andato molto bene, molto ricordiamo buono. Smith corre con una Honda non ufficiale, quindi materiali ben differenti rispetto a quelli degli anni scorsi, visto che lui è stato pilota ufficiale sia in KTM che in Kawasaki. Per il resto comunque Costa Est che parte con un favorito d'obbligo, con un favorito che ha dimostrato anche in pista di avere un discreto vantaggio sulla concorrenza. È chiaro che per correttezza bisogna ripetere lo stesso discorso fatto per la Costa Ovest, nel senso che comunque non bisogna mai dare nulla per scontato, quindi Lawrence dovrà continuare su questo ritmo, ne ha di più e dovrà cogliere tutte le occasioni, dovrà portare a termine questa missione, perché essenzialmente quella di vincere il titolo 250 Supercross è una missione, visto che le porte ormai sembrano spalancate per lui nella classe regina, soprattutto alla luce della situazione di Roxen. Comunque, insomma, le gare sono tante, dovrà stare attento perché gli avversari non mancano, anche se nella prima gara non hanno convinto più di tanto, quindi vediamo anche in questo caso la Triple Crown di Arlington che cosa ci dirà.
Triple Crown appunto di Arlington, quindi ritorno al format delle tre gare che può un po' cambiare le carte in tavola per quanto riguarda sia la 450 che la East Coast 250, si correrà appunto sabato e capiremo, ecco, un po' quello che potrà succedere in pista e soprattutto, insomma, per i discorsi poi che facciamo anche legati alla 450, in quel caso vedremo come i vari protagonisti l'andranno ad affrontare. Tra l'altro, Fede, qui chiudiamo il discorso su Faulkner, bello rivederlo lì davanti. C'era stata la grafica, se non mi pare, tra il 2018 e il 2020 ha vinto 11 gare. Faulkner, però titoli portati a casa praticamente
sotto zero,
gli stessi che abbiamo vinto io e te, però quello fa capire un po' la misura del pilota prima dei tanti infortuni a cui è andato incontro. Insomma, io mi ricordo quando parlavamo del confronto tra lui e Sexton.
Sì.
E se ti ricordi, Sexton era un po' il pilota remissivo. Quello che poi paradossalmente in 450 è cambiato, perché anche nell'ultimo titolo, ecco, però il primissimo Sexton era un pilota
non così aggressivo,
esatto,
cioè, un pilota sì, che portava a casa il risultato ma magari non aveva quella spinta in più,
diciamo che, ecco, un Sexton, per come lo stiamo vedendo in 450 negli ultimi mesi, adesso lasciamo stare gli errori che sono sicuramente pesanti, però forse non ce lo aspettavamo in questi termini, Fede.
Sexton dici?
Sì, parlo di Sexton in relazione a quello che avevamo visto contro quello stesso Faulkner.
Sexton comunque tieni presente che adesso si sta caricando di qualche responsabilità in più, perché con un Roxen quasi fuori gioco, il pilota di punta della Honda sta diventando lui e non ci si può nascondere più di tanto ancora. La questione è essenzialmente che Sexton sta portando avanti il team Honda in 450 e quindi un po' di responsabilità in più, e questo ti può portare anche ad avere più pressione, a commettere qualche errore in più. Faulkner da questo punto di vista purtroppo non è mai maturato, perché è sempre stato un pilota vincente ma che alla fine non ha mai concretizzato le occasioni. Chissà che questo 2022, qui insomma parte dall'ennesimo infortunio dell'anno scorso, ha di fronte quello che sicuramente è il pilota più forte in 250 e tutto quanto, insomma, chissà che non possa dargli anche quell'occasione in più per maturare definitivamente. Sarebbe anche ora, perché comunque Faulkner, se non ricordo male, è un 98, giusto per dare un'indicazione della sua carriera, è al vertice ormai da diverse stagioni e non ha ancora un career number, quindi sì, vuol dire che non ha mai vinto un titolo, che non si è mai piazzato ad esempio nei primi 10 nel ranking AMA di una stagione, nonostante comunque abbia già vinto diverse gare e abbia ottenuto risultati comunque importanti e con prestazioni generalmente di rilievo. Quindi insomma essenzialmente Faulkner deve iniziare a concretizzare un po' il suo talento e con quello che il suo fisico può permettergli, perché io sono abbastanza sicuro che dopo tutti questi problemi, dopo tutti questi infortuni, a livello fisico difficilmente riuscirà a rendere come il Faulkner del 2019 che vinceva a ripetizione. Quindi è una carriera che va un po' ricostruita, la potenzialità c'è. Sicuramente Kawasaki ha tanta fiducia in lui, anche perché la situazione della 450 di Kawasaki è alquanto particolare.
Esatto.
Quindi potrebbe essere una gran bella occasione per lui questo 2022, sia dal punto di vista dei risultati più schietti che dal punto di vista di una maturazione mentale.
anche perché l'attuale secondo pilota di Kawasaki 450 fa il telecronista, quindi l'inviato
sì.
in pista e non corre il campionato come abbiamo visto nella gara di Minneapolis. Ovviamente ci riferiamo a San Sarulo. Bene Fede, atteniamo quindi questo fine settimana dove ripartirà anche il mondiale di motocross, come diciamo all'inizio podcast, Triple Crown ad Arlington nello stadio dei Dallas Cowboys. Detto questo,
quanto ti piace dire,
rimarcare gli stadi della
NFL, chi è proprietà lo stadio, cioè
esatto.
Un esagitato di NFL, proprio sei a casa tua,
quasi a casa mia. Bene Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Noi guys ovviamente p300.it, i social P300, il nostro punto insomma, di riferimento per quanto riguarda il motorsport, poi il social su Twitter il mio, quello di Federico Benedusi, sì, Fede ti ha chiamato il cognome in finale di podcast. Detto questo, guys, noi ci sentiamo la prossima settimana per raccontarvi quello che è successo ad Arlington e a Metterly Basin, sperando che il meteo dia una tregua al carrozzone del mondiale di motocross. Ciao a tutti, buona serata.